Buonasera carissimi amici ascoltatori e benvenuti a questo nostro secondo appuntamento della settimana. E stiamo studiando ormai da tempo il libro del profeta Isaia. I versetti 1 e 2 del capitolo 7 parlano della guerra civile tra Giuda e Israele, con la Siria alleata di Israele, il che provocava uno stato di paura in Giuda. I versetti dal 3 al 9 ci parlano di Isaia e suo figlio Sear-Yasub che incontrano Acaz, re di Giuda, portandogli una parola di incoraggiamento da parte del Signore. I versetti dal 10 al 16 parlano della conferma che sarà data alla casa di Davide attraverso il segno di una nascita virginale. I versetti dal 17 al 25 invece parlano infine dell'imminente invasione della terra di Giuda da parte della Siria, che è predetta come un giudizio. Iniziamo coi primi due versetti del capitolo 7 di Isaia. Ai giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Uzia, re di Giuda, Rezin, re di Siria e Pekà, figlio di Remalia, re di Israele, salirono contro Gerusalemme per muoverle guerra, ma non riuscirono a espugnarla. Fu riferito alla casa di Davide questa notizia. La Siria si è confederata con Efraim. Il cuore di Acaz e il cuore del suo popolo furono agitati, come gli alberi della foresta sono agitati dal vento. In Seconda Re, capitolo 16, versetto 2, leggiamo. Acaz aveva 20 anni quando cominciò a regnare, e regnò 16 anni a Gerusalemme. Egli non fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, suo Dio, come aveva fatto Davide, suo padre. La profezia al capitolo 7 segue la chiamata e la missione di Isaia nel capitolo 6, che ebbero luogo alla morte di Uzia. Jotam, il figlio di Uzia, gli successe sul trono e regnò 16 anni. In Seconda Re, capitolo 15, nei versetti dal 32 al 34, ci viene detto «L'anno secondo del regno di Peca, figlio di Remalia, re di Israele, cominciò a regnare Jotam, figlio di Uzia, re di Giuda. Aveva 25 anni quando cominciò a regnare e regnò 16 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Gerusa, figlia di Sadoc». Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, interamente, come aveva fatto Uzia, suo padre. Jotam era un buon re, quindi, come suo padre Uzia. Acaz, figlio di Jotam, gli successe e fece ciò che è male. Acaz regnerà per 16 anni e sarà davvero un cattivo re. Durante il suo regno ci sarà un periodo di guerra civile, sarà un periodo di grande angoscia per Israele. Se ti interessa sapere come andavano male le cose, puoi trovarne il resoconto in Seconda Re, capitolo 16, versetti 3 e 4. Ma seguì l'esempio dei re di Israele e fece passare per il fuoco persino suo figlio, seguendo le pratiche abominevoli delle genti che il Signore aveva cacciato davanti ai figli di Israele. Offriva sacrifici e incenso sugli alti luoghi, sulle colline e sotto ogni albero verdeggiante. Acaz era un poco di buono, posso assicurartelo, ed era spaventato perché Israele, nel nord, si era alleata con la Siria e gli stavano venendo contro. Anche se all'inizio non erano riusciti a prevalere, Acaz aveva tutte le ragioni di credere che, alla fine, i nemici avrebbero avuto la meglio. Egli non poteva aspettarsi la benedizione di Dio su di sé o sulla nazione, di conseguenza l'alleanza di Rezin, re di Siria, con Peca, re di Israele, terrorizzava lui e il popolo. In precedenza, sia la Siria che Israele avevano cercato di conquistare Giuda. Da soli non erano riusciti a prevalere, ma insieme Acaz ne era sicuro, sarebbero riusciti a conquistare Gerusalemme. Nonostante il fatto che Acaz sia un re empio, Dio non è ancora pronto a lasciare che il popolo di Giuda vada in cattività. Come già sappiamo dalla storia, Giuda non andrà in cattività nel nord, ma molti anni dopo sarà deportata a Babilonia. Dato che Dio non è ancora pronto a lasciare che il regno di Giuda sia portato in cattività, vuole incoraggiare il re così che non faccia una mossa sbagliata e avventata, alleandosi con l'Egitto. Così Dio dice a Isaia di andare incontro ad Acaz. Leggiamo il versetto 3 di Isaia, capitolo 7. Allora il Signore disse a Isaia, «Va incontro ad Acaz, tu con Sear-Yasub, tuo figlio, verso l'estremità dell'acquedotto della vasca superiore, sulla strada del campo del lavandaio, e digli». Ci sono diverse cose che dobbiamo notare in questo versetto. Prima di tutto, Isaia deve incontrare Acaz verso l'estremità dell'acquedotto della vasca superiore. Il luogo dove deve incontrare il re fa pensare. È da questa conduttura che l'acqua così preziosa giungeva a Gerusalemme che era assetata. È qui che il popolo poteva spegnere la sua sete. Non puoi ricavare molta soddisfazione da una conduttura piena d'acqua se non c'è da qualche parte un rubinetto. Devi andare là dove l'acqua esce dal tubo. Ora, questo simboleggia il fatto che tu non puoi trarre alcuna benedizione da questa casa di Davide, ma un giorno, dalla sua progenie, sarebbe venuto uno come acqua della vita. Quest'uno è il Signore Gesù Cristo. Egli è venuto dalla progenie di Davide per portare l'acqua della vita. Isaia deve incontrare il re alla vasca superiore. Il termine tradotto vasca è berekà, che ha come radice un termine che significa, vuol dire, benedizione. Posso assicurarti che in quella terra una vasca o una fonte d'acqua era una benedizione. E questo stesso termine è usato nel Salmo 84, al versetto 6. La pioggia d'autunno la ricopre di benedizioni, berakà. Un'altra traduzione dice, la pioggia riempie le fonti, berekà. Questo è molto interessante. Continuiamo a esaminare il versetto 3 di Isaia, capitolo 7. Sulla strada del campo del lavandaio. Il termine tradotto qui come strada è un sentiero che si eleva al di sopra del terreno circostante per mantenere puliti i piedi del viaggiatore. L'applicazione spirituale del termine strada viene indicata da Proverbi 16, versetto 17. La strada maestra dell'uomo retto è evitare il male. Questa strada maestra è la via della santità. Questa stessa illustrazione sarà usata in Isaia 35, versetto 8. Là sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la via santa. Questo simbolismo molto interessante si riferisce a colui che è la via, la verità, la vita. Il salmista scrive nel Salmo 84, al versetto 5, «Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del santuario», cioè beato colui che ha colui che è la via, la verità e la vita. Nota anche che l'incontro doveva avvenire sulla strada del campo del lavandaio. E questo campo, il campo del lavandaio, appunto, era il luogo dove la gente andava per lavarsi i vestiti. Era la lavanderia di quel tempo. Applicando questo alla nostra vita, se vogliamo che la nostra vita sia purificata, dobbiamo andare al Signore Gesù Cristo. Egli ha detto, «Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata». Giovanni 15, versetto 3. Così, vedi, non è per caso che Isaia è stato mandato in questo posto interessante per incontrare Acaz. Ha un meraviglioso significato spirituale per noi. A Isaia viene detto di prendere suo figlio Sear-Yasub con sé. Questo è un nome particolare per un ragazzo, ma non è niente in confronto a quello del secondo figlio che incontreremo poi nel capitolo 8. Sear-Yasub significa «un resto tornerà». La cosa interessante è che Dio ha sempre avuto un resto, un rimanente, che gli era fedele. Nei versetti dal 4 al 9 di Isaia, capitolo 7, leggiamo il messaggio che Isaia porta ad Acaz. «Guarda di startene calmo e tranquillo. Non temere, non ti si avvilisca il cuore a causa di questi due avanzi di tizzoni fumanti, a causa dell'ira furente di Resine della Siria e del figlio di Remalia. Siccome la Siria, Efraim e il figlio di Remalia meditano del male a tuo danno, essi dicono, saliamo contro Giuda, terrorizziamolo, apriamo una breccia e proclamiamo re in mezzo a esso il figlio di Tabel. Così dice il Signore Dio, questo non avrà effetto, non succederà, poiché Damasco è la capitale della Siria e Resin è il capo di Damasco. Fra 65 anni Efraim sarà fiaccato al punto che non sarà più popolo. Samaria è la capitale di Efraim e il figlio di Remalia è il capo di Samaria. Se voi non avete fede, certo, non potrete sussistere». Lo scopo del messaggio dei versetti dal 4 al 9 di Isaia, capitolo 7, è di far sapere ad Acaz che non deve temere l'alleanza dei suoi due nemici nel nord. Dio ha stabilito che la loro avventura sarà un fallimento. Il problema è come potrà saperlo Acaz. Tanto per cominciare, è uno scettico, un dubbioso. Come potrà convincersi che Isaia dice la verità? Dio non ha mai chiesto a qualcuno di credere a qualcosa che non abbia un fondamento. Fede non significa avanzare alla cieca da qualche parte e dire «ho fiducia in Dio». Questo è molto sciocco. Dio non ci ha mai chiesto di farlo. Per esempio, per essere salvati non portiamo un agnellino da offrire in sacrificio. La nostra fede riposa sul fatto storico della morte, del seppellimento, della resurrezione del Figlio di Dio. Dio non ci chiede mai di fare un salto nel buio. Ci chiede di credere a qualcosa che riposa su un fondamento solido, che è il solo fondamento. Poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Così è scritto in 1 Corinzi 3, al versetto 11. Se qualche persona onesta non è credente, ma vuole sinceramente conoscere Dio, giungerà a una fede che salva. Molte persone che dicono di non poter credere non sono oneste. Per esempio, un giovane diceva, «Io voglio credere, sto cercando la verità, e contemporaneamente viveva una vita di peccato consapevole. Aveva una relazione adulterina. Il fatto è che nessuno ha gli occhi bendati se non sceglie di bendarseli. Se una persona vuole davvero conoscere Dio, rinuncia al peccato e si volge a Cristo. Dio diventerà reale per lei. Il grande problema dei nostri giorni è che la gente non prende sul serio Dio. Questo era il problema del re Acaz, non prendeva sul serio Dio. Ascolta cosa dicono i versetti dal 10 al 12, sempre da Isaia, capitolo 7. Il Signore parlò di nuovo ad Acaz e gli disse: «Chiedi un segno al Signore, al tuo Dio. Chiedilo giù, nei luoghi sottoterra o nei luoghi eccelsi». Acaz rispose: «Non chiederò nulla, non tenterò il Signore». Dio sa che Acaz non ha fede e vuole dare la fede al re. Ma Acaz non è che un impostore, e ci sono molti come lui in giro oggi. La sua falsa devozione lo spinge a dire: «Non tenterò il Signore». Questo sembra molto bello da parte sua, suona molto bello, ma evidentemente Acaz è un ipocrita, e il profeta Isaia lo sa. Infatti il versetto 13 di Isaia capitolo 7 dice: «Isaia disse: Ora ascoltate, o casa di Davide, è forse poca cosa per voi lo stancare gli uomini? Che volete stancare anche il mio Dio?» Spero che non ti dispiacerà se ti racconto un piccolo episodio. Un giorno, in una scuola domenicale per bambini, maschi e femmine, l'insegnante stava raccontando la storia del buon samaritano e mentre raccontava la parabola la illustrava a colori vivaci. Raccontò come l'uomo fosse caduto in mano ai ladri, come lo avessero picchiato e come il sangue sgorgasse dalle sue ferite. Parlò di piaghe, parlò del sacerdote, del fariseo e finalmente arrivò al buon samaritano. Volendo ribadire la sua presentazione con un'applicazione alla vita dei bambini, chiese a una bambina: «Che cosa avresti fatto?» Lei rispose: «Oh, mi sarei fermata e lo avrei curato per alcuni giorni». Il bambino vicino non voleva essere superato, così disse: «E io gli avrei portato una scatola di caramelle». L'insegnante continuò a girare per la classe con quella domanda e finalmente arrivò vicino a una bambina che aveva un'espressione angosciata sul viso. «E tu, che cosa avresti fatto?» le chiese. «Credo che avrei vomitato». L'insegnante aveva dipinto una scena davvero cruenta e la bambina era stata onesta. Io credo che Dio si senta nello stesso modo davanti alla nostra bacchettoneria. Amico, non pensare di essere pio quando dici «non voglio mettere alla prova Dio». Il Signore dice «mettimi alla prova, provami e vedrai se non sono buono». Molti dicono che vanno avanti per fede. Amica, amico, aspetta che Dio abbia messo sotto di te una roccia. Aspetta che Dio ti abbia guidato chiaramente, non mostrarti sciocco, potresti attirare delle critiche sulla causa di Cristo. Dio dice a questo re incredulo: «Non ti chiedo di credere a questo messaggio solo perché Isaia lo dice. Voglio porre un fondamento sotto di esso, voglio darti un segno soprannaturale perché tu sappia che questo messaggio procede da me». Ma Acaz rifiuta di chiedere un segno. Così Dio darà un segno non ad Acaz ma a tutta la casa di Davide. Leggiamo il versetto 14 di Isaia, capitolo 7. «Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio, e lo chiamerà Emanuele». Dio dà un fondamento alla sua profezia, e se vuoi sapere se la nascita virginale è vera o no, lo potrai scoprire leggendo i quattro Vangeli. Per esempio, in Matteo leggiamo: «La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe, e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio, e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati». Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele». Così è scritto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 1, nei versetti dal 18 al 23. Isaia 7,14 è diventato uno dei versetti più controversi della Scrittura a causa della profezia concernente la nascita virginale. I non credenti l'hanno naturalmente messo del tutto da parte e hanno cercato disperatamente, ma invano, una scorciatoia che permettesse loro di rifiutare questa nascita virginale. La battaglia si è combattuta riguardo al significato del termine ebraico Alma, che è tradotto vergine. Il fatto che l'angelo abbia citato questa profezia di Isaia 7, versetto 14, a Giuseppe come spiegazione del fatto che Maria era incinta prima di averlo sposato, è un'evidenza soddisfacente del fatto che la profezia si riferiva a una donna non sposata che ha dato alla luce un figlio senza aver avuto un rapporto fisico con un uomo. Il termine usato da Matteo è il termine greco parthenos, che significa, senza alcun dubbio, vergine. Lo stesso termine greco era usato per il Partenone, il tempio greco della dea Atena, alla quale era attribuita dai greci la caratteristica di essere vergine. In alcune versioni della Bibbia il termine ebraico Alma è stato tradotto giovane donna. Alcuni hanno poi messo vergine nella nota di pagina. Naturalmente la cosa avrebbe dovuto essere invertita. Secondo alcuni quell'Alma significava soltanto giovane donna. È però vero che ci sono parti della scrittura in cui è tradotto giovane donna, essendo evidente che significa vergine. Per esempio, quando il servo di Abramo andò a Caran a cercare una sposa per Isacco e pregò che Dio lo guidasse dalla ragazza giusta, ecco come viene descritta Rebecca. La fanciulla era molto bella d'aspetto, vergine, nessun uomo l'aveva conosciuta. Il termine fanciulla è il termine ebraico nara, che significa giovane donna. Ma anche il fatto che fosse vergine viene evidenziato. Più avanti, quando il servo racconta questa sua esperienza, e cioè come ha pregato per avere la guida di Dio, egli dice: «Ecco, io mi fermo presso questa sorgente, fa che la fanciulla o la vergine che uscirà ad attingere acqua». Il termine ebraico Alma qui è tradotto principalmente vergine. Credo che nessuno possa fraintendere ciò che è stato detto qui. Quando veniva usato il termine Alma, si riferiva ad una giovane donna vergine, a una cioè che non aveva avuto rapporti sessuali con un uomo. Oltre a questo, ci si può chiedere, che cosa di strano ci sarebbe tanto da essere considerato un segno nel fatto che una giovane donna partorisca un figlio? Invece il fatto che una vergine partorisca un figlio è cosa degna di essere notata, considerata come qualcosa di speciale. Quando qualcuno dice che la Bibbia non insegna la nascita virginale di Gesù, mi viene voglia di chiedergli se suo papà gli ha dato qualche lezione di educazione sessuale. Può rifiutare di credere alla nascita virginale di Gesù, ma non può negare che Isaia e Matteo stiano parlando della nascita virginale di Gesù. Nota di nuovo la profezia di Isaia. «Ecco la giovane, o la vergine, concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele». Isaia dice che il suo nome sarebbe stato Emanuele, ma non troverai nessun posto nel Vangelo dove egli sia chiamato con questo nome. Emanuele significa Dio con noi. Lo hanno chiamato Gesù perché avrebbe salvato il suo popolo dai loro peccati. Ma amico, egli non avrebbe potuto salvare il suo popolo dai loro peccati se non fosse stato Emanuele, ossia Dio con noi. Ogni volta che lo chiami Gesù dici Dio con noi. Egli è Dio con noi e Dio per noi. È il nostro Salvatore, nato da una vergine. Hai posto la tua fede in Lui? Quando Isaia trasmise la profezia del versetto 14 del capitolo 7, qualcuno probabilmente andò da lui a chiedergli «Quando avverrà questo?». Penso che Isaia abbia guardato attraverso i secoli e abbia detto «Tra molto tempo». Allora, come avrebbe potuto la gente della sua generazione sapere che la predizione era vera? La nascita virginale di Cristo sarebbe avvenuta proprio come Isaia aveva detto che sarebbe accaduto. Una di queste era la sua profezia riguardante Ezechia e gli Assiri, che vedremo nella sezione storica di Isaia. Gli Assiri un giorno si erano radunati attorno alle mura di Gerusalemme, forti di 150.000 persone. Le cose parevano mettersi male per Gerusalemme. Sembrava che la città sarebbe caduta. Allora Ezechia era andato nel tempio, si era inginocchiato, si era prostrato davanti a Dio, aveva pianto per essere liberato e Dio gli aveva mandato Isaia con un messaggio. Isaia disse ad Ezechia di non preoccuparsi. Gli Assiri non sarebbero entrati nella città, né l'avrebbero presa. In effetti, Isaia disse al re che neppure una freccia sarebbe stata scagliata all'interno di Gerusalemme. C'erano 150.000 soldati fuori dalle mura di Gerusalemme e ogni soldato aveva una faretra piena di frecce sulla schiena e un arco in mano. Potresti pensare che fra tanti soldati ce ne sarebbe stato almeno uno dal grilletto facile che avrebbe lanciato una freccia al di sopra delle mura, tanto per vedere se qualcuno avrebbe gridato. Se un solo soldato avesse scagliato la sua freccia oltre le mura nella città, Isaia avrebbe potuto essere giustamente dichiarato un falso profeta. Ciò che Isaia aveva detto ad Ezechia si avverò, e il Nuovo Testamento rende testimonianza del fatto che la nascita virginale del Signore Gesù si è verificata esattamente come Isaia l'aveva predetta. C'è chi pensa che questo versetto 14 si riferisca sia al Messia che al figlio di Isaia, di cui si parlerà al capitolo 8. Sarebbe quindi una doppia profezia, nascita virginale per il Messia e da una giovane donna, altro significato della parola, per il bambino di Isaia. Un segno che si completa con i versetti 15 e 16 di Isaia capitolo 7 che andremo a leggere proprio domani. Quindi io vi rinnovo l'appuntamento a domani, al solito orario. Ciao!